Decameron. Settima giornata, nona novella. Lidia, moglie di Nicostrato, ama Pirro, il quale, a ciò che credere il possa, le chiede tre cose, le quali ella gli fa tutte, e oltre a questo, in presenza di Nicostrato, si sollazza con lui, e a Nicostrato fa credere che non sia vero quello che ha veduto. Tanto era piaciuta la novella di Neifile che né di ridere né di ragionar di quella si potevano le donne tenere, quantunque il re più volte silenzio loro avesse imposto, avendo comandato a Panfilo che la sua dicesse. Ma pur poiché tacquero, così Panfilo incominciò: «Io non credo, reverende donne, che niuna cosa sia, quantunque sia grave e dubbiosa, che a far non ardisca chi ferventemente ama. La qualcosa, quantunque in assai novelle sia stato dimostrato, non di meno io mi credo molto più con una che dirvi intendo mostrare, dove direte d'una donna alla quale nelle sue opere fu troppo più favorevole la fortuna che la ragione avveduta. E perciò non consiglierei io alcuna che dietro alle pedate di colei di cui dire intendo s'arrischiasse d'andare, perciò che non sempre è la fortuna disposta, né sono al mondo tutti gli uomini abbagliati ugualmente». In Argo, antichissima città d'Acaia, per i suoi passati re molto più famosa che grande, fu già uno nobile uomo il quale appellato fu Nicostrato, a cui già vicino alla vecchiezza la fortuna concedette per moglie una gran donna non meno ardita che bella, detta per nome Lidia. Teneva costui, siccome nobile uomo e ricco, molta famiglia e cani e uccelli, e grandissimo diletto prendea nelle cacce, e aveva fra gli altri suoi familiari un giovinetto leggiadro e adorno e bello della persona e destro a qualunque cosa avesse voluta fare, chiamato Pirro, il quale Nicostrato oltre ogni altro amava e più di lui si fidava. Di costui Lidia si innamorò forte, tanto che né dì né notte che in altra parte che con lui aver poteva il pensiere, del quale amore o che Pirro non sa vedesse o non volesse, niente mostrava se ne curasse, di che la donna intollerabile noia portava all'animo. E disposta del tutto di fargliele sentire, chiamò a sé una sua cameriera nomata Lusca, della quale ella si confidava molto, e sì le disse: «Lusca, li benefici li quali tu hai da me ricevuti ti debbono fare obbediente e fedele, e perciò guarda che quello che io al presente ti dirò niuna persona senta giamai se non colui al quale da me ti fia imposto. Come tu vedi, Lusca, io son giovane e fresca donna e piena e copiosa di tutte quelle cose che alcuna può desiderare, e brievemente fuor che d'una non mi posso ramaricare, e questa è che gli anni del mio marito son troppi se con miei si misurano, per la qual cosa di quello che le giovani donne prendono più piacere io vivo poco contenta, e pur come l'altre desiderandolo è buona pezza che io deliberai meco di non volere, se la fortuna m'è stata poco amica in darmi così vecchio marito, essere io nemica di me medesima il non saper trovar modo a miei diletti e alla mia salute, e per avergli così compiuti in questo come nell'altre cose ho per partito preso di volere, siccome di ciò più degno che alcuno altro, che il nostro Pirro co' suoi abbracciamenti gli supplisca, e ho tanto amore in lui posto che io non sento mai bene se non tanto quanto io il veggio o di lui penso, e se io senza indugio non mi ritrovo seco, per certo io me ne credo morire. E perciò, se la mia vita t'è cara, per quel modo che miglior ti parrà, il mio amore gli significherai, e s'il pregherai da mia parte che gli piaccia di venire a me quando tu per lui andrai. La cameriera disse che volentieri, e come prima tempo e luogo le parve, tratto Pirro da parte, quanto seppe il meglio l'ambasciata gli fece della sua donna. Da qualcosa udendo Pirro si maravigliò forte, siccome colui che mai d'alcuna cosa veduto non se n'era, e dubitò non la donna ciò facesse digli per tentarlo, perché subito ruvidamente rispose: «Lusca, io non posso credere che queste parole vengano della mia donna, e perciò guarda quel che tu parli, e se pure da lei venissero, non credo che con l'animo dirtele faccia, e se pur con l'animo dirle facesse, il mio signore mi fa più onore che io non vaglio. Io non farei a lui sì fatto oltraggio per la vita mia, e però guarda che tu più di sì fatte cose non mi ragioni». La Lusca, non sbigottita per lo suo rigido parlare, gli disse: «Pirro, e di queste ed ogni altra cosa che la mia donna mi imporrà ti parlerò io quante volte ella mi comanderà, o piacere o noia che egli ti debbia essere. Ma tu sei una bestia». E turbatetta con le parole di Pirro se ne tornò alla donna, la quale udendole desiderò di morire. E dopo alcun giorno riparlò alla cameriera e disse: «Lusca, tu sai che per lo primo colpo non cade la quercia, perché a me pare che tu da capo ritorni a colui che il mio pregiudicio nuovamente vuol divenir leale, e prendendo tempo convenevole gli mostra interamente il mio ardore e in tutto ti ingegna di far che la cosa abbia effetto, però che se così si intralasciasse io ne morrei. Egli si crederebbe essere stato beffato, e dove il suo amore cerchiamo ne seguirebbe odio». La cameriera confortò la donna e, cercato di Pirro, il trovò lieto e ben disposto, e si gli disse: «Pirro, io ti mostrai pochi di sono in quanto fuoco la tua donna e mia stia per l'amor che ella ti porta, e ora da capo te ne rifò certo che dove tu in sulla durezza che l'altri ieri dimostrasti dimori, vivi sicuro che la viverà poco, perché io ti priego che ti piaccia di consolarla del suo desiderio, e dove tu pure in sulla tua ostinazione stessi duro, là dove io per molto savio t'aveva, io t'avrò per uno scioccone. Che gloria ti può egli essere che una così fatta donna, così bella, così gentile, te sopra ogni altra cosa ami? Appresso questo, quanto ti potù conoscere alla fortuna obbligato, pensando che ella t'abbia parato dinanzi così fatta cosa e a desideri della tua giovanezza atta, e ancora un così fatto rifugio a tuoi bisogni, qual tuo pari conosci tu che per via di diletto meglio stia che starai tu, se tu sarai savio? Quale altro troverai tu che in arme, in cavalli, in robe e in denari possa star come tu starai, volendo il tuo amor concedere a costei? Apri dunque l'animo alle mie parole e in te ritorna. Ricordati che una volta senza più suole avvenire che la fortuna si fa altrui incontro col viso lieto e col grembo aperto, la quale chi allora non sa ricevere, poi ritrovandosi povero e mendico, di sé e non di lei sa ramaricare. E oltre a questo, non si vuol quella lealtà tra servitori usare e signori che tra gli amici e par si conviene. Anzi, gli devono così i servitori trattare, in quel che possono, come essi da loro trattati sono. Speri tu, se tu avessi o bella moglie o madre o figliuola o sorella che a Nicostrato piacesse, che gli andasse la lealtà ritrovando che tu servar vuoi a lui della sua donna? Sciocco sé, se tu il credi. Abbi di certo, se le lusinghe e prieghi non bastassero, che ne dovesse a te parere, e vi si adopererebbe la forza. Trattiamo dunque loro e le loro cose come essi noi e le nostre trattano. Usa il beneficio della fortuna, non la cacciare, falle d'incontro e lei veniente ricevi, che per certo se tu non lo fai, lasciamo stare la morte, la quale senza fallo alla tua donna ne seguirà. Ma tu ancora te ne pentirai tante volte che tu ne vorrai morire. Pirro, il qual più fiate sopra le parole che la lusca dette gli avea ripensato, per partito avea preso che se ella lui ritornasse di fare altra risposta e del tutto recarsi a compiacere alla donna, dove certificar si potesse che tentato non fosse. E perciò rispose: vedi Lusca, tutte le cose che tu mi di io le conosco vere, ma io conosco d'altra parte il mio signore molto savio e molto avveduto, e ponendomi tutti i suoi fatti in mano io temo forte che Lidia con consiglio e voler di lui questo non faccia per dovermi tentare. E perciò dove tre cose che io domanderò voglia fare a chiarezza di me, per certo niuna cosa mi comanderà poi che io prestamente non faccia. E quelle tre cose che io voglio sono queste: primieramente che in presenza di Nicostrato ella uccida il suo buono sparviere; appresso che ella mi mandi una ciocchetta della barba di Nicostrato; e ultimamente un dente di quelli di lui medesimo, dei migliori. Queste cose parvono alla Lusca gravi e alla donna gravissime, ma pure Amore, che è buono confortatore e gran maestro di consigli, le fece deliberar di farlo. E per la sua cameriera gli mandò dicendo che quello che egli aveva dimandato pienamente farebbe e tosto. E oltre a ciò, perciò che egli così savio reputava Nicostrato, disse che in presenza di lui con Pirro si sollazzerebbe e a Nicostrato farebbe credere che ciò non fosse vero. Pirro adunque cominciò a aspettare quello che far dovesse la gentil donna, la quale, avendo ivi a pochi dì Nicostrato dato un gran desinare, siccome usava spesse volte di fare a certi gentili uomini, essendo già levate le tavole, vestita d'uno sciamito verde e ornato molto, e uscita della sua camera, in quella sala venne dove costoro erano. E veggente Pirro e ciascuno altro, se n'andò alla stanga sopra la quale lo sparviere era cotanto da Nicostrato tenuto caro, e scioltolo, quasi in mano se il volesse levare, e presolo per ligeti, al muro il percosse e ucciselo. E gridando verso lei Nicostrato: «Oimè, donna, che hai tu fatto?» Niente a lui rispose, ma rivolta a gentili uomini che con lui aveva mangiato, disse: «Signori, mal prenderei vendetta d'un re che mi facesse dispetto se d'uno sparviere non avessi ardir di pigliarla. Voi dovete sapere che questo uccello tutto il tempo da dover essere prestato dagli uomini al piacere delle donne lungamente m'ha tolto. Perciò che, siccome l'aurora suole apparire, così Nicostrato s'è levato e salito a cavallo col suo sparviere in mano, ne è andato alle pianure aperte a vederlo volare. E io, qual voi mi vedete, sola e malcontenta nel letto mi son rimasa. Per la qualcosa ho più volte avuta voglia di far ciò che io ho ora fatto. Né altra cagione ma di ciò ritenuta, se non l'aspettar di farlo in presenza d'uomini che giusti giudici siano alla mia querela, siccome io credo che voi sarete». I gentili uomini che l'udivano, credendo non altramente esser fatta la sua affezione a Nicostrato che sonasse le parole, ridendo ciascuno e verso Nicostrato rivolti, che turbato era, cominciarono a dire: «Deh, come la donna ben fatto a vendicar la sua ingiuria con la morte dello sparviere. e con diversi motti sopra così fatta materia, essendosi già la donna in camera ritornata, in riso rivolsero il cruccio di Nicostrato. Pirro, veduto questo, se come medesimo disse: «Alti principi ha dati la donna a miei felici amori, faccia Dio che la perseveri». Ucciso adunque da Lidia lo sparviere, non trapassar molti giorni che, essendo ella nella sua camera insieme con Nicostrato, facendogli carezze, con lui incominciò a cianciare. Egli, per sollazzo alquanto tiratala per gli capelli, le die cagione di mandare a effetto la seconda cosa a lei domandata da Pirro. E prestamente lui, per un picciolo lucignoletto preso della sua barba, e ridendo, si forte il tirò, che tutto dal mento gliele divelse. Di che, rammaricandosi Nicostrato, ella disse: «Or che avesti, che fai cotal viso, perciò che io t'ho tratti forse sei peli della barba? Tu non sentivi quel ch'io, quando tu mi tiravi te stese i capelli?» E così, d'una parola in un'altra, continuando il lor sollazzo, la donna cautamente guardò la ciocca della barba che tratta gli avea, e il di medesimo la mandò al suo caro amante. Della terza cosa entrò la donna in più pensiero, ma pur, siccome quella che era d'alto ingegno e amor la faceva vie più, s'ebbe pensato che modo tener dovesse a darle compimento. E avendo Nicostrato due fanciulli datigli da padri loro, a ciò che in casa sua, però che gentili uomini erano, apparassero alcun costume, dei quali, quando Nicostrato mangiava, l'uno gli tagliava innanzi e l'altro gli dava bere, fattigli chiamare Amenduni, fece lor vedere che la bocca putiva loro, e ammaestrogli che, quando a Nicostrato servissono, tirassono il capo indietro il più che potessero, né questo mai dicessero a persona. I giovinetti, credendole, cominciarono a tenere quella maniera che la donna aveva loro mostrata. Perché ella una volta domandò Nicostrato: «Siete tu accorto di ciò che questi fanciulli fanno quando ti servono?» Disse Nicostrato: «Mai sì, anzi, io ho voluto domandare perché il facciano». A cui la donna disse: «Non fare che io il ti so dire io, e olti buona pezza taciuto per non fartene noia. Ma ora che io m'accorgo che altri comincia a vedersene, non è più da celarlo ti. Questo non t'avvien per altro, se non che la bocca ti pute fieramente. E non so qual se sia la cagione, perciò che ciò non soleva essere. E questa è bruttissima cosa, avendo tu a usare co gentili uomini, e perciò si vorrebbe veder modo da curarla». Disse allora Nicostrato: «Che potrebbe ciò essere? Avrei io in bocca dente niuno guasto?» A cui Lidia disse: «Forse che sì». E menatolo a una finestra, gli fece aprire la bocca, e poscia che la ebbe d'una parte e d'altra riguardato, disse: «O Nicostrato, e come il puoi tu tanto aver patito? Tu n'hai uno da questa parte, il quale, per quello che mi paia, non solamente è magagnato, ma gli è tutto fracido. E fermamente, se tu il terrai guari in bocca, egli guasterà quelli che son dal lato. Perché io ti consiglierei che tu il ne cacciassi fuori prima che l'opera andasse più innanzi». Disse allora Nicostrato: «Da poi che egli ti pare, egli mi piace. Mandisi senza più indugio per uno maestro il qual me tragga». Al quale la donna disse: «Non piaccia a Dio che qui per questo venga maestro. E mi pare che gli stia in maniera che senza alcun maestro io medesima te il trarrò ottimamente. E d'altra parte questi maestri sono sì crudeli a far questi servigi, che il cuore non mi patirebbe per niuna maniera di vederti o di sentirti tra le mani a niuno. E perciò del tutto io voglio fare io medesima, che almeno se egli ti dorrà troppo, ti lascerò via incontanente, quello che il maestro non farebbe. Fattisi adunque venire i ferri da tal servigio, e mandato fuori della camera ogni persona, solamente Seco la lusca ritenne, e dentro serratesi fecero distenderne Costrato sopra un desco, e messegli le tenaglie in bocca, e preso uno dei denti suoi, quantunque egli forte per dolor gridasse, tenuto fermamente dall'una, fu dall'altra per viva forza un dente tirato fuori. E quel serbatosi, e presone un altro il quale sconciamente magagnato Lidia aveva in mano, a lui doloroso e quasi mezzo morto il mostrarono dicendo: vedi, quello che tu hai tenuto in bocca già è cotanto. Egli credendoselo, quantunque gravissima pena sostenuta avesse e molto se ne rammaricasse, pur poiché fuor nera gli parve esser guerito, e con una cosa e con altra riconfortato, essendo la pena alleviata, s'uscì della camera. La donna, preso il dente, tantosto al suo amante il mandò, il quale, già certo del suo amore, se a ogni suo piacere offerse apparecchiato. La donna, desiderosa di farlo più sicuro, e parendole ancora ogni ora mille che con lui fosse, volendo quello che proferto gli avea a tenegli, fatto sembiante d'essere inferma, essendo un dia presso mangiare da Nicostrato visitata, non veggendo colui altro che Pirro, il pregò per alleggiamento della sua noia che aiutarla dovessero andare infino nel giardino, perché Nicostrato dall'un de lati e Pirro dall'altro presala, nel giardin la portarono, e in un pratello, a piè d'un bel pero, la posarono. Dove stati alquanto sedendosi, disse la donna, che già aveva fatto informar Pirro di ciò che avesse a fare: Pirro, io ho gran desidero d'avere di quelle pere. E però montavi suso e gitane giù alquante. Pirro, prestamente salitovi, cominciò a gitar giù delle pere, e mentre le gettava cominciò a dire: messere, che ciò che voi fate? E voi, madonna, come non vi vergognate di sofferirlo in mia presenza? Credete voi che io sia cieco? Voi eravate pur testè così forte malata? Come siete voi sì tosto guerita che voi facciate tai cose? Le quali, se pur far volete, voi avete tante belle camere, perché non in alcuna di quelle a far queste cose ve ne andate? E sarà più onesto che farlo in mia presenza. La donna, rivolta al marito, disse: che dice Pirro? Farnetica egli? Disse allora Pirro: non farnetico no, madonna. Non credete voi che io veggia? Nicostrato si maravigliava forte e disse: Pirro, veramente, io credo che tu sogni. Al quale Pirro rispose: signor mio, non sogno né mica, né voi anche non sognate, anzi, vi dimenate bensì che se così si dimenasse questo pero, egli non ce ne rimarrebbe su niuna. Disse la donna allora: che può questo essere? Potrebbe egli essere vero, che gli paresse vero ciò che dice? Se Dio mi salvi, se io fossi sana come io fui già, che io vi sarrei suso per vedere che maraviglie siano queste che costui dice che vede. Pirro d'insulpero pur diceva e continuava queste novelle, al quale Nicostrato disse: scendi giù. E gli scese, a cui egli disse: che di tu che vedi? Disse Pirro: io credo che voi m'abbiate per smemorato o per trasognato. Vedeva voi addosso alla donna vostra, puoi pur dirmi il conviene. E poi, discendendo, io vi vidi levare e porvi costì dove voi siete a sedere. Fermamente, disse Nicostrato, eri tu in questo smemorato, che noi non ci siamo, poiché in sul pero salisti, punto mossi, se non come tu vedi. Al quale Pirro disse: perché ne facciamo noi questione. Io vi pur vidi, e se io vi vidi, io vi vidi in sul vostro. Nicostrato più ogni ora si maravigliava, tanto che gli disse: ben vo' vedere se questo pero è incantato, e che chi vi è su vegga le maraviglie. E montovi su, sopra il quale, come egli fu, la donna insieme con Pirro si incominciarono a sollazzare, il che Nicostrato veggendo cominciò a gridare: aerea femmina, che è quel che tu fai? E tu, Pirro, di cui io più mi fidava? E così dicendo cominciò a scendere del pero. La donna e Pirro dicevano: noi ci seggiamo. E lui, veggendo discendere, a sedersi tornarono in quella guisa che lasciati gli avea. Come Nicostrato fu giù e vide costoro dove lasciati gli avea, così lor cominciò a dir villania. Al quale Pirro disse: Nicostrato, ora veramente confesso io che, come voi dicevate davanti, che io falsamente vedessi mentre fui sopra il pero. Né altro il conosco se non a questo, che io veggio e so che voi falsamente avete veduto. E che io dica il vero, né un'altra cosa ve mostri se non l'aver riguardo e pensare a che ora la vostra donna, la quale è onestissima e più savia che altra, volendo di tal cosa farvi oltraggio, si recherebbe a farlo davanti agli occhi vostri. Di me non vuol dire che mi lascerei prima squartare, che io il pur pensassi, non che io il venissi a fare in vostra presenza. Perché di certo la magagna di questo trasvedere deve procedere del pero. Perciò che tutto il mondo non m'avrebbe fatto discredere che voi qui non foste con la vostra donna carnalmente giaciuto, se io non udissi dire a voi che egli vi fosse paruto che io facessi quello che io so certissimamente che io non pensai, non che io facessi mai. La donna appresso, che quasi tutta turbata s'era levata in piè, cominciò a dire: sia con la mala ventura se tu mai per sì poco sentita, che se io volessi attendere a queste tristezze che tu di che vedevi, io le venissi a fare dinanzi agli occhi tuoi. Sii certo di questo, che qualora volontà me ne venisse, io non verrei qui, anzi mi crederei sapere essere in una delle nostre camere, in guisa e in maniera che gran cosa mi parrebbe se tu il risapessi giamai. Nicostrato, al quale è vero parea ciò che dicea l'uno e l'altro, che essi quivi dinanzi a lui mai a tale atto non si dovessero essere condotti, lasciate stare le parole e le riprensioni di tal maniera, cominciò a ragionare della novità del fatto e del miracolo della vista che così si cambiava a chi su vi montava. Ma la donna, che della opinione che Nicostrato mostrava d'avere avuta di lei si mostrava turbata, disse: veramente questo pero non ne farà mai più niuna, né a me né altra donna, di queste vergogne, se io potrò. E perciò, Pirro, corri e va e reca una scure, e a un'ora te e me vendica tagliandolo. Come che molto meglio sarebbe a dar con essa in capo a Nicostrato, il quale, senza considerazione alcuna, così tosto si lasciò abbagliar gli occhi dell'ontelletto, che quantunque a quegli che tu hai in testa apparesse ciò che tu di, per niuna cosa dovevi nel giudicio della tua mente comprendere o consentir che ciò fosse. Pirro prestissimo andò per la scure e tagliò il pero, il quale, come la donna vide caduto, disse verso Nicostrato: poscia che io veggio abbattuto il nemico della mia onestà, la mia ira è ita via. E a Nicostrato, che di ciò la pregava, benignamente perdonò, imponendogli che più non gli avvenisse di presumere di colei che più che se l'amava una così fatta cosa giamai. Così il misero marito schernito, con lei insieme e col suo amante, nel palagio se ne tornarono, nel quale poi molte volte Pirro di Lidia e ella di lui con più agio presero piacere e diletto, Dio ce ne dia a noi.